Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Fra gli uomini, la vita che vale di più, pensate a questo, è la vita spesa per qualcosa di più grande di sé. Cioè questo, gli uomini in tutto il mondo capiscono questo. Vediamo esempi di questo in tutta la storia. Gli soldati che facevano parte degli eserciti di grandi imperatori o imperi, tipo Napoleone o Alessandro Magno o i Romani, sentivano giustamente di far parte di qualcosa più grande di loro che andava avanti. Coloro che partecipano ai grandi opere della scienza, sapete che questa settimana sarà il 40° anniversario di 40 anni fa, questa settimana, l'uomo sulla luna. Mi ricordo, eravamo in vacanza, eravamo a Washington DC, in un albergo, guardando sullo schermo bianco e nero, e abbiamo visto questa scena di questi uomini che scendeva la scala e metteva piedi sulla luna per la prima volta. Era una cosa storica. E stiamo ricordando, allora, coloro che partecipavano in quello, qualche scienziato che lavorava per fare un pezzo di macchinario che serviva, che poi è andato mandato in spazio, senza quel macchinario non sarebbe andato. Magari qualche sarta che stava lì cucendo la tuta del spaziale. Lei pensava, wow, questo va fino alla luna. E si sente di aver fatto parte di qualcosa molto più grande di sé. E questo dà un senso alla vita. Allora, in realtà, noi siamo stati creati nell'immagine di Dio, tutti, e Dio ha messo nel cuore dell'uomo l'eternità. E a causa di questo, le cose della terra non riescono a soddisfarci a fondo. Siamo stati creati per l'eternità. Ciò che soddisfa il cuore è quando viviamo per qualcosa più grande di noi e più grande di questa vita. Una vita vissuta per le cose terrene lascia sempre insoddisfatta l'anima. Se una persona si mette a fare qualcosa di molto grande, una cosa, ah, questo durerà dopo la mia morte, però si sta lì a pensare, sì, ma un domani sarà distrutto. E se uno ci pensa, e vogliamo, delle volte evitiamo a pensare, ma se uno ci pensare che mi impegno, mi affatico per qualcosa che sarà persa per sempre, e ti fa perdere la voglia di impegnarti. Giustamente dovresti perdere la voglia di impegnarti. E allora, cioè, io non so di voi, ma per me di sacrificare per costruire un castello sulla sabbia vicino all'acqua al bassa marea, avrei poca voglia. Cioè, passare qualche oretta divertendomi, ma sacrificare, soffrire per costruire un grande castello, sapendo che fra pochissimo arriverebbe la marea alta che distruggerebbe tutto, io non avrei voglia. E tutto quello che facciamo per questo mondo sarà distrutto. E allora l'unico modo di avere un cuore soddisfatto è di impegnarci in qualcosa che non sarà distrutto. Per poter vivere per l'eternità, dobbiamo avere la vita eterna, dobbiamo essere salvati. E uno dei libri della Bibbia che spiega la salvezza più di tutti gli altri, non tutti ma di tanti altri, dal punto di vista di Dio, è Efesini, che stiamo studiando. E con l'aiuto di Dio stiamo riconsiderando le ricchezze delle verità in questa epistola, e stiamo riconoscendo di più che la nostra salvezza è un'opera di Dio iniziata già nell'eternità passata. Nell'ultimo sermone abbiamo considerato insieme Efesini 2, 8 e 9, che dichiara categoricamente che la nostra salvezza è per grazia e non per opere nostre, e che la nostra fede è un dono di Dio. Allora oggi, Dio volendo, vogliamo considerare il versetto 10. Abbiamo visto versetto 8 e 9, adesso vogliamo vedere versetto 10, che parla delle buone opere e ci fa comprendere ancora di più che la salvezza è per grazia e che le buone opere sono un frutto della salvezza e non una causa. Più comprendiamo questa verità, più gioia avremo e più la nostra vita porterà gloria a Dio e può contare per l'eternità. Allora, leggiamo Efesini 2 da 8 a 10 e poi vogliamo concentrare sul versetto 10 per comprendere quello che Dio ha per noi in quel versetto. Efesini 2 da 8 a 10. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Allora, dopo aver categoricamente dichiarato in versetto 8 e 9 che la nostra salvezza è per grazia, qui nel versetto 10 Paolo dichiara che noi siamo opera di Dio. Noi siamo opera di Dio. Rileggo la prima parte del versetto. Noi infatti siamo opera sua, opera di Dio. Parlando ai credenti, Paolo dichiara che noi che siamo salvati siamo opera di Dio. La parola opera qua è un sostantivo che viene dal verbo operare o fare, e questo sostantivo si trova due volte e entrambi parlano di opere che Dio ha compiuto. Si trova qui nella Bibbia questa parola e si trova in Romani 1:20, dove viene tradotta la stessa parola delle sue opere, perché nel greco la preposizione è compreso. Vi leggo quel brano. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere, fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Allora è chiaro in quel brano che si tratti di quello che Dio ha fatto da solo. Ha creato il mondo da solo. La sua eterna potenza divina essendo evidente per mezzo delle sue opere. Quello che Dio ha compiuto fin dalla creazione del mondo, senza l'intervento dell'uomo. Dio non aveva aiuto di qualche uomo quando ha creato il mondo. E allora, anche noi, si usa la stessa parola, siamo opera sua, opera di Dio. La nostra salvezza è opera di Dio, come la creazione del mondo è stata opera di Dio. Troviamo questa verità ripetutamente nelle scritture. Per esempio, conosciamo bene Filippesi 1:6, che dice, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo. Colui, Dio, che ha iniziato l'opera buona, la sua opera di salvezza in voi, ed egli porterà a compimento quest'opera. La nostra salvezza, noi come credenti, è un'opera buona da parte di Dio. Egli ha iniziato questa opera buona, egli la porterà a compimento. Allora, anche quando la Bibbia ci esorta a crescere, e ci esorta come se dipendesse da noi, ci rivela che dietro le quinte è Dio all'opera, come leggiamo in Filippesi 2:12-13. 12 parla della nostra responsabilità. Perciò, i miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più che ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Adesso versetto 13, che rivela dietro le quinte, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, la salvezza viene descritta come nuova nascita, come nascita. Questa nascita non avviene per opere dell'uomo, ma per opere di Dio. Vi leggo Giovanni 1, 12, 13. A tutti coloro che lo hanno ricevuto, che hanno ricevuto Gesù Cristo come Dio creatore, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, i quali, cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. La nascita come figli di Dio è un'opera di Dio. In Efesini 1 abbiamo già visto vari sermoni fa che nell'eternità passata Dio ha scelto, ha deciso lui di salvare certe persone e di adattarle come figli suoi. E qua vediamo che l'adempimento di quella decisione, la nuova nascita, è un'opera di Dio. Allora, noi che siamo salvati come opera di Dio. La nostra salvezza non è un'opera nostra, noi siamo opera di Dio. Il versetto 10 continua e rende ancora più chiaro che la nostra salvezza è un'opera di Dio. Leggo ancora. Noi, infatti, siamo opera sua, creati in Cristo Gesù. Noi siamo opere di Dio, creati in Cristo Gesù. Per capire questo, dobbiamo ricordare che cosa vuol dire creare. Creare vuol dire portare all'esistenza qualcosa che non esisteva prima. Creare non è fare. Creare è proprio portare all'esistenza quello che non esisteva prima. Dio ha creato il mondo da nulla, ha creato tutte le cose da nulla, come leggiamo in Colossesi 1:16, parlando di Gesù come creatore. In lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, Cristo, e in vista di Lui. Anche in Efesini, capitolo 3, versetto 9, Gesù è dichiarato creatore di tutto e di manifestare a tutti la partecipazione del mistero che dalle più antiche età è nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Allora, creare è portare all'esistenza. Solo Dio crea. Allora, Efesini 2:10 non sta parlando della creazione del mondo nel passato e degli angeli e spiriti e tutto quello. Sta parlando piuttosto della creazione che Dio compia ogni volta che salva una persona, creando una nuova creatura spirituale, facendo nascere una nuova creatura spirituale in Cristo. Una creatura spirituale che non esisteva prima. Noi preghiamo che noi avremo delle nascite qui. Siamo in attesa di una nascita fisica. Ma è una nascita che, senza l'intervento della seconda nascita, è destinata alla morte eterna. Preghiamo per delle creature, delle persone spirituali che non esistono oggi. Questa è la salvezza. È la creazione di una nuova creatura. Infatti, quando il versetto dichiara che Dio ci ha creati in Cristo Gesù, si riferisce al fatto che Dio ci ha vivificati, ha dato vita, come abbiamo letto all'inizio di capitolo 2. Ci ha vivificati quando eravamo morti nei nostri falli. Ci sono due altri versetti, sempre in Efesini, che usano la parola creare per la salvezza. Vi leggo io, Efesini 2:15 e poi 4:24. 2:15. Avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. E poi 4:24, per essere rivestiti dall'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e santità della verità. Anche questi due brani parlano di una creazione spirituale, la creazione di una vita che non esisteva prima. Allora, In Efesini 2:10 la creazione quindi non è quella fisica, ma spirituale. Dio ci ha creati in Cristo, ha portato in esistenza una nuova vita spirituale che non esisteva prima. Quando Dio salva, crea una nuova creatura, come leggiamo in 2 Corinzi 5:17, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Chi è in Cristo Gesù è una nuova creatura, una creatura che non esisteva prima. Allora, parlando a voi che siete salvati, noi siamo l'opera di Dio, siamo stati creati da Dio in Cristo Gesù. Lo Spirito Santo ci battezza nella morte di Gesù e ci fa vivere con Gesù. Ecco perché l'Apostolo Paolo dichiara in Galati 2:20: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Adesso è Cristo che vive in me. Siamo nuove creature in Cristo. In Cristo abbiamo una vita spirituale che non esisteva prima. Non è perciò, non è un miglioramento di quello che eravamo. Non è che uno deve migliorare la sua vita, deve comportarsi meglio, deve smettere certi peccati. No, la salvezza non è un miglioramento del vecchio uomo, è la nascita di un nuovo uomo. Il vecchio uomo è morto in Cristo e oggi c'è una nuova vita nascosta in Cristo, come leggiamo in Colossesi 3:3. Voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. La nostra salvezza non è un'opera nostra. Noi siamo opera di Dio, creati in Cristo Gesù. Allora, avendo stabilito che siamo nuove creature create in Cristo Gesù, opere di Dio, e che quindi la nostra salvezza è opera di Dio, Paolo continua e spiega il motivo per cui Dio ci ha creati in Cristo. Quando fai qualcosa di grande, lo fai per uno scopo. Ti impegni per uno scopo. E se quello che fai con grande impegno e molto programmazione, organizzazione e preparazione, se quello non viene adempiuto, è uno spreco. Allora, qual è lo scopo per cui Dio ci ha creati in Cristo? Versetto 10. Noi, infatti, siamo opera sua, creati in Gesù Cristo per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Siamo creati in Cristo Gesù per le buone opere. Cosa sono buone opere? Che cosa sono buone opere? Buone opere sono opere che glorificano Dio. Lì c'è una definizione. Se un'opera richiede un grande sacrificio e viene fatta di cuore e non glorifica Dio, non è una buona opera. È importante capire che le buone opere non sono uguali alle opere della legge. Paolo, in tutte le sue epistole, mai chiama le opere della legge buone opere. Usa quel termine solamente parlando di opere compiute da coloro che sono in Cristo. Solo chi è in Cristo può compiere buone opere. E quello con la potenza dello Spirito Santo, per mezzo della grazia che abbiamo in Cristo Gesù, dopo che siamo salvati. Ciò che rende un'opera buona e che porta gloria a Dio. Ripeto questo. Un'opera buona sempre glorifica Dio. Gesù dichiara in Matteo 5:16: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Noi siamo stati salvati, creati in Cristo per le buone opere, ovvero per glorificare Dio con la nostra vita. Questo è lo scopo centrale della nostra salvezza sulla terra. Come abbiamo già visto in Efesini 1, se avete girato indietro, versetto 11-12, perché Dio ci ha salvato? In Lui, in Cristo, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria. Noi che per prima abbiamo sperato in Cristo. Perché Dio ci ha salvati, predestinati alla salvezza, affinché fossimo a lode della sua gloria, affinché la nostra salvezza porta gloria a Dio. Questo perché Dio ti ha salvato. Parliamo di partecipare a qualcosa di più grande di noi. Le buone opere sono strettamente legate ai doni spirituali. Non sono due cose separate. Compiamo buone opere tramite i doni spirituali che è lo Spirito Santo che opera in noi per produrre frutto che glorifica Dio. Perciò, evangelizzare è una buona opera, come lo è edificare altri credenti, parlando con altri di Dio, incoraggiando, stimolando loro nel loro cammino. Come sono opere pratici se portano a glorificare Dio, se spinge la persona a dare gloria a Dio, allora è un'opera buona. Se non spinge la persona a dare gloria a Dio, non è un'opera buona. Compie buone opere è anche legato a quello che Gesù dice, per esempio, in Giovanni 15, di portare frutto. Che la Bibbia dice, Gesù lì, che non si può portare frutto alcuno se non dimori in Cristo. Dimorando in Cristo porterete molto frutto. E frutto sono le buone opere che danno gloria a Dio. Quindi la vera salvezza produce il frutto di una vita dedicata a buone opere. È importante capire che nello stesso modo che Dio ha stabilito di salvarci e di farci arrivare davanti a sé santi e immacolati nell'amore, ha anche stabilito per noi di avere una vita dedicata a buone opere. Dio ha precedentemente preparato queste buone opere affinché camminiamo in esse. Dio aveva già prestabilito le buone opere in cui dobbiamo camminare. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Allora, questo precedentemente preparato è una parola solo in greco, vuol dire decidere qualcosa in anticipo e disporre le cose affinché ciò avvenga. Quando Dio ha predestinato di salvarci, ha deciso che dovremo anche camminare in santità, avendo una vita piena di opere buone durante questo pellegrinaggio. Quando ha deciso di salvarci, ha predisposto le cose, ordinato gli avvenimenti della storia per farci arrivare al Vangelo, farci sentirlo, capirlo, aperto. Era tutto predisposto. E Dio ha predisposto una vita di buone opere per ciascuna persona che salva. La parola greca che si trova tradotto come precedentemente preparato si trova solamente in un altro passo nel Nuovo Testamento. Romani 9:23, che vi leggo, leggerò anche 22 per contesto, Romani 9:22-23, le parole qui, la parola in greco qui viene tradotto come già preparato, è la stessa identica parola che qui è precedentemente preparato. Che dire se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta pazienza i vasi di ira preparati, quella è un'altra parola, preparati per la perdizione. E questo per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che egli ha già preparato, stessa parola, ha precedentemente preparato per la gloria. Dio ha precedentemente preparato, ha già preparato dei vasi di misericordia per la gloria. Prima che fossimo nati, prima che Dio aveva creato il mondo, Dio aveva preparato coloro che avrebbe salvato e aveva predestinato, preordinato di fare tutto a portare loro alla gloria nella sua presenza. Tu hai una vita dura adesso, passerà tutta la vita dura e tu per mezzo della grazia arriverai in gloria davanti a Dio, coperto con la giustizia di Cristo, gioiendo per l'eternità. Questa è la tua chiamata, questo è quello che Dio ha già preparato per te se tu sei salvato. Allora, è importante capire che Dio non salva mai una persona per poi solo lasciare la persona a sé. Piuttosto, nello stesso modo che ha preparato di salvare certe persone, ha preparato anche buone opere per quelle persone. Questa è la vita che Dio ha preparato per ognuno di voi che siete salvati. Una vita di buone opere. Fermatevi e pensate a questo. Dio ci ha salvato, ci ha creati in Cristo per le buone opere. Vivere una vita dedicata a buone opere non è facoltativa per un vero credente. Fa parte della salvezza. Nello stesso modo che avere i figli non vuol dire solamente concepire e partorire e poi lasciare quel figlio. Avere i figli vuol dire concepire, partorire e poi allevare quel figlio. Chi pensa che avere i figli vuol dire arrivare al parto e poi dice, ah bene, ho avuto un figlio, basta. Finito lì. Non è quello avere i figli. E nessuno intende il frase, ah, quanti figli hai? Nessuno intende come fino al parto. Naturalmente tutti comprendiamo, no, si porta avanti. E similmente la salvezza non è mai solo la salvezza. La salvezza è sempre per una vita di camminare nelle buone opere. Questo è lo scopo. Allora dice, noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Affinché camminiamo in esse. Camminare descrive il modo che uno vive, non qualcosa che si fa. Grande distinzione. Grande distinzione. Se avete la nuova riveduta, dice che le pratichiamo, non è buona. La nuova Diodati diceva in una vecchia versione che ha perché le compiamo, non è una buona traduzione. La parola, letteralmente in greco, la frase è, adesso quello che hanno messo, affinché camminiamo, è la parola camminare, camminiamo in esse. Perché non è qualcosa che tu devi fare. Perché se è qualcosa che tu devi fare, allora ho fatto, adesso ho un po' di tempo mio, senza fare buone opere. Non è una cosa che si fa, è una via in cui si cammina. Tutto diverso. Tutto diverso, è importante capire la differenza. E questo ci fa capire l'immensa differenza fra religione e la vera vita in Cristo. Le religioni parlano di quello che uno deve fare e non fare. E quindi uno dice, ma ho fatto tutto il mio dovere e più del mio dovere, adesso ho tempo per me. Adesso ho la mia vita. Adesso scelgo quello che io voglio. Ma no, 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 è tutto con... No, non è quello il senso. La vita in Cristo non è qualcosa che devi fare. È una via in cui si cammina. Se tu sei veramente salvato. E Dio ha precedentemente preparato le buone opere affinché camminiamo in queste buone opere. Quando Dio ci ha predestinati alla salvezza, ha predestinato anche che la nostra vita da figli di Dio sarebbe una vita dedicata a buone opere, ovvero una vita dedicata a vivere costantemente alla gloria di Dio. Romani 6:4 dice una cosa simile. Noi dunque siamo stati sepolti con Cristo per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Camminiamo. Non faccio certe opere buone e non pecco più. No, camminiamo in novità di vita. È novità di vita perché chi è in Cristo Gesù è una nuova creatura. La nostra nuova vita in Cristo è una vita. Non è quello che si fa, è una vita che si vive. Riguarda chi siamo in ogni momento. Per poter camminare in buone opere e così portare gloria a Dio, dobbiamo essere vasi puri, riconoscendo e confessando i nostri peccati, camminando in santità. Solo allora saremo utili al servizio del nostro Signore Gesù Cristo, che è il nostro padrone. Leggo l'esortazione che troviamo in 2 Timoteo 2:21. Se dunque uno si purifica da queste cose, se uno si purifica dal peccato, sarà un vaso ad onore, santificato ed utile al servizio del padrone, preparato per ogni buona opera. Come possiamo essere preparati per ogni buona opera? Purificandoci dal peccato. O quanto è importante comprendere che le buone opere sono una parte centrale della vita di un vero credente. Brano dopo brano della Bibbia parla dell'importanza di buone opere. Senza andare a lungo su ogni brano, vorrei leggere alcuni di questi brani e vedrete quanto le buone opere sono importanti nella vita di un vero credente. Voglio leggere più brani per solo sentire la massa di insegnamento biblico che riguarda le buone opere. Secondo Corinzi 9, Paolo sta parlando con i credenti di Corinto per quanto riguarda un'offerta di soldi che stavano per fare per aiutare i credenti poveri a Gerusalemme. Vi leggo versetto 9 e poi dopo arriveremo versetto 12 allo stesso brano. Ora Dio è potente da far abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Dio fa abbondare la sua grazia affinché noi abbondiamo in ogni buona opera. Qui si tratta specificamente di opere buone del tipo materiale e pratico. E quale frutto producono queste opere buone? Vado giù a versetto 12. Poiché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce alle necessità dei santi, ma produce anche abbondanza di ringraziamenti verso Dio. Le buone opere delle loro offerte ai credenti poveri a Gerusalemme produce da quei credenti a Gerusalemme abbondanti ringraziamenti a Dio, glorifica Dio. Quindi, i loro doni, in questo caso di soldi, producono ringraziamenti a Dio, glorificano Dio. Trovate con me Colossesi 1 da 9 ad 11. Vogliamo leggere questo insieme. Colossesi 1 da 9 ad 11. Se hai la Bibbia, trova Colossesi 1 da 9 ad 11. È una preghiera che Paolo fa per i credenti e vale anche per noi. Paolo dice: perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché affinché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni buona opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza per ogni perseveranza e pazienza con gioia. E mi fermo lì. Qual è il modo di camminare in modo degno di Dio? Avete visto? Come può un credente camminare in modo degno del Signore? Portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Una vita piena di buone opere, una vita dove la nostra vita stimola altri a glorificare Dio continuamente, è l'unico modo di camminare in modo degno di Dio. Anche quando Paolo pregava per i credenti di Tessalonica, pregava che potrebbero avere la grazia di compiere ogni buona parola e opera. Leggo secondo Tessalonicesi 2:16-17, una preghiera. Ora, il Signore nostro Gesù Cristo stesso e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per grazia una consolazione eterna e una buona speranza. E qui c'è la preghiera. Consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni buona parola ed opera. Fratelli, anche noi abbiamo di pregare questo gli uni per gli altri. Che Dio possa confermare i nostri cuori e confermarci in ogni buona opera e parola. Vi faccio una domanda. Vivete così? Iniziando in casa, le persone in casa ringraziano Dio per te, perché vedono la grazia di Dio in te, perché tu vivi per la gloria di Dio, quindi sei al servizio di essere di benedizione, e loro non possono non ringraziare Dio e lodare Dio per la sua visibile opera in te. Questa è una buona opera. Di vivere in tal modo che quelli di casa scuotono la testa con meraviglia dicendo: Signore, ti lodo per la tua opera nel mio coniuge, mio figlio, nei miei genitori, perché vedo la tua opera in loro. Questa è una buona opera. Questo è un esempio. Con ogni buona parola e opera, perché le buone opere comprendono parole, quello che diciamo, e opere, quello che facciamo, ma sempre producono il frutto di glorificare Dio, non sempre immediatamente. Ci sono situazioni dove tu investi in qualcuno, per esempio un figlio, una figlia, e quell'investimento magari porterà frutto dopo decenni, ma porterà gloria a Dio se è stato fatto nella potenza dello Spirito Santo per la sua gloria, e allora è da fare. In Primo Timoteo, Paolo spiega che vuole che le donne non si vestano, non cercano la bellezza con trecce di oro, abiti e capelli belli, ma che cercano la loro bellezza vestendosi di buone opere. Primo Timoteo 2:9-10, similmente le donne si vestono in modo decoroso, con verecondia e modestia, e non di trecce o d'oro o di perle o di abiti costosi, ma di buone opere, come conviene a donne che fanno professione di pietà. Allora, sorelle, voi cercate la vostra bellezza indossando buone opere? La Bibbia dice questo è quello che fa una vera donna pia e santa. In un altro brano, in Primo Timoteo, Paolo spiega quello che Timoteo deve ordinare ai ricchi della Chiesa. Ricordate che all'epoca tanti avevano letteralmente appena appena da mangiare. Cioè, proprio oggi in Italia un povero comunque ha la TV, elettricità, frigorifero, acqua corrente, e nel mondo tanti riderebbero: ma cosa vuoi dire povero? In tanti posti quelle cose lì sono un sogno per la maggioranza. Quindi c'erano i normali, che erano quello che noi chiameremo estremamente poveri, e poi c'erano i ricchi che avevano un bel po' di soldi, e Paolo, guidato da Dio, dichiara, ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nelle incertezze delle ricchezze, ma nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente di ogni cosa per goderne, di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi e di essere pronti a dare. Anche qua vediamo quanto le buone opere sono fondamentali nella vita di un credente. Quei credenti potevano impegnarsi molto nelle opere pratiche. Un altro passo che rende chiaro qual è la via che il Signore ha tracciato per noi è secondo Timoteo 3:16-17, che spiega che le scritture ci preparano a compiere ogni buona opera. Tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e a ristruire nella giustizia affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Qual è lo scopo finale della parola di Dio? Prepararti ad essere pronto per ogni buona opera. Questo è lo scopo per cui Dio ci ha lasciati sulla terra. Trovate con me anche Tito. Tito, trovate nelle vostre Bibbie. Tito 2, un brano ben conosciuto, e vogliamo leggerlo ancora. Tito 2, da 11 a 14. Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Gesù Cristo ha dato se stesso per salvarci, affinché fossimo un popolo speciale suo, zelanti nelle buone opere. Ricordate che avere zelo vuol dire avere una forte passione per qualcosa. La parola zelo, in radice, vuol dire bollire. Viene tradotto anche concupiscenza, desiderare fortemente. E perciò vuol dire che un vero credente deve avere una passione di spendersi affinché Dio sarà glorificato. Andando avanti nel libro di Tito, e Tito, ricordate, è un libro che Paolo ha scritto, una lettera a Tito, per dire a Tito come aiutare la Chiesa a diventare una Chiesa matura. Allora, leggo in capitolo 3, 3 versetti, versetto 1, 8 e 14. Ricordo loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di essere ubbidienti, pronti ad ogni buona opera. Versetto 8. Sicura è questa parola, e voglio che tu affermi con forza queste cose, affinché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di applicarsi ad opere buone. Queste sono le cose buone e utili agli uomini. E 14. Ora, imparino anche i nostri a dedicarsi a buone opere per i bisogni urgenti, affinché non siano senza frutto. Quanto è chiaro che il cammino di un vero credente è un cammino di opere buone in parole e in azione che portano gloria a Dio. Ma fratelli, è difficile vivere così, perché di natura siamo presi con le nostre cose, presi con piaceri del mondo, presi con preoccupazioni, e pensiamo di natura ben poco a vivere la gloria di Dio, e abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Ricordate in Ebrei 10 c'è una parola che vuol dire incitare, che vuol dire prendere un bastone puntato e dare qualche bel scossa da dietro per spingere in avanti. Incitare vuol dire quello. Vi leggo Ebrei 10:24. Consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere. Fratelli e sorelle, da soli è facile rallentare nel vivere per compiere buone opere. È facile. Abbiamo bisogno di essere incitati gli uni dagli altri. Chi si isola, quella famiglia che si isola, quell'individuo che si isola, alla fine non compierà buone opere come cammino di vita. Perché Dio ha detto che dobbiamo considerare gli uni gli altri. Devo avere in mente gli altri. Oh, vedo che è un po' lento, vedo che è preso dalle sue cose, vedo che non si sta dedicando, quindi comincio ad incitare, e poi dopo un po' loro vedono che io mi sono rallentato e vengono a incitarmi, e io ringrazio Dio per questo. Ringrazio Dio che non mi lascia, ma mi manda altri ad incitarmi ad amore e buone opere. Io stavo pregando stamattina. Oh Signore, voglio amare di più. Voglio amare come Gesù ama. E non amo così, ma voglio amare così. Ho bisogno io di essere incitato all'amore e anche alle buone opere. Allora, se tu sei in Cristo Gesù, che vita hai? Perché esisti? Qual è lo scopo della tua vita? Ricordati, come abbiamo visto ancora in questo brano, se tu sei salvato per opere di Dio. La tua salvezza è per grazia, non è per opere tue. Chiaramente il fatto che Dio è chi salva non esclude che una persona deve ravvedersi e credere per essere salvato, ma come abbiamo visto nei versetti precedenti, la fede è un dono di Dio. In Atti 11:18 impariamo che il ravvedimento è qualcosa che Dio concede. Quindi dobbiamo ravvederci, dobbiamo credere, ma la salvezza è opera di Dio. Siamo stati creati come nuove creature in Cristo Gesù. Egli è la nostra vita, Egli è la nostra giustizia, la nostra santificazione, la nostra redenzione, la nostra sapienza. Siamo stati creati in Cristo per le buone opere, affinché camminiamo in esse. Non è qualcosa che bisogna fare. Oh, devo fare le buone opere e poi avrò fatto per oggi e poi posso fare le mie cose. No, non è una cosa che si fa, è una via in cui si cammina. E cosa sono le buone opere? Sono quelle cose che facciamo che portano gloria a Dio. Allora, una moglie può cucinare e pulire in modo che porta gloria a Dio, perché il marito può riconoscere il cuore con il quale lo fa. E se lei lo fa veramente per il Signore, spingerà lui, e prego anche i figli, a dire: Signore, grazie per la moglie che mi hai dato, per il suo impegno, per la tua gloria a curarci. Notate, se lei si impegna a curarmi, non mi spinge a glorificare Dio. Se lei si impegna a curarmi per glorificare Dio, quello mi spingerà, mi stimolerà a glorificare Dio. Allora, quello che fai, fai per il tuo marito, per tua moglie, per i tuoi figli, o fai per Dio? Perché si può fare la stessa cosa, fatto di cuore, in modo che crea una famiglia egoista, che vivono per la propria gloria. Quanto siamo benedetti, grazie Signore, guarda quanto siamo uniti, guarda quanto bene ognuno partecipa, oh, e si vive per fine in sé. E non è quella una buona opera. La buona opera è quando ci dedichiamo con cuore, con sacrificio, per la gloria di Dio. Chiaramente, sto facendo bene alle persone. E come famiglia, voglio che la nostra vita sia con parole e con azione dedicata a glorificare Dio. Voglio raggiungere le persone con il Vangelo. Voglio stimolare quelli già salvati. Voglio far crescere i miei figli in modo che possano loro capire Dio veramente. Allora mi dedico con costanza a camminare in questa via che Cristo ha tracciato per me e che ha percorso per primo. Quando valuti la tua vita, quando decidi come investire la giornata o quell'oretta che hai stasera, cosa devo fare adesso e con quale cuore devo farlo, tieniti ben presente che come figlio di Dio tu esisti per la gloria di Dio. Sei una nuova creatura. Sei stato comprato, ma anche creato a caro prezzo. E che questa realtà sia la base di ogni nostra scelta e decisione. Signore, io esisto per la tua gloria, allora io voglio fare questo per la tua gloria. Colossesi parla dei servi dipendenti. E cosa dice? Come dovevano lavorare ai loro lavori? Cosa dice? Ricordate quel brano? Servi, non lavorate per i vostri padroni, ma lavorate per il Signore. Fate di cuore per Lui. Allora il padrone dirà, ma guarda questi, nessuno lavora come loro, però sentendo quello che dicono, capirà, loro non fanno per me, fanno per il loro Dio. E questo spingerà lui a glorificare Dio nel giorno in cui Dio lo visiterà. La Bibbia lo dice. Secondo Pietro, credo. Quindi, voglio aggiungere una parola per voi che non siete salvati. Vivere una vita che non è per la gloria di Dio, investire a capire, a imparare, a crescere, a saper fare, se non è per la gloria di Dio, vuol dire vivere una vita sprecata, una vita che porterà ad un'eternità sprecata, lontana dalla presenza di Dio, in tormento eterno. Non sprecare la tua vita. Rivolgiti a Gesù Cristo per la salvezza. Scopri la gioia di essere una nuova creatura in Gesù Cristo e di vivere per quello che dura per tutta l'eternità, che sarebbe la gloria di Dio. Viviamo per la gloria di Dio. O che Dio ci aiuti a vivere per la sua gloria. Preghiamo. Padre nostro, tu sei glorioso. Non c'è altro Dio accanto a te. Non c'è nessun altro che è glorioso. Tu solo sei glorioso. Sei pieno di gloria. E una parte di questo è che tu ci comandi di glorificarti, di vivere alla tua gloria, di vivere in modo che altri riconoscono la tua gloria, che riconoscono che tu sei la fonte di ogni benedizione, di ogni bene, che sei santo, che sei giudice, che sei sovrano, che sei onnipotente. Allora, Padre, noi vogliamo vivere così. È lo scopo della vita. Se noi siamo salvati per le buone opere, per le opere che portano gloria a te. E qualunque altra vita è una vita sprecata. Questo non vuol dire abbandonare la famiglia, abbandonare il lavoro. No, no, possiamo fare questo in mezzo agli impegni quotidiani, ma riguarda il cuore che abbiamo. Allora, Padre, ti lodo e ti ringrazio che noi siamo opera tua. Non ci sarebbe salvezza se non l'avessi compiuto tu in Cristo Gesù. Noi siamo opera tua, siamo nuove creature, creati in Gesù Cristo per le buone opere. Grazie per la nostra salvezza. Aiutaci a veramente vivere quel po' di tempo che rimane ancora su questa terra alla tua gloria. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.